ieri, come ricorderete, avevamo concluso un rapido attraversamento dell'epilogo della tempesta shakespeariana. Credo che sia risultata sufficientemente evidente la natura dell'intento che portava a inserire questo testo nel bizzarro florilegio che compone questo corso, nel senso che il testo shakespeariano probabilmente porta a un grado di intimità difficilmente raggiungibile il rapporto tra la parola poetica e quel luogo di sua concreta, efficace sparizione, di cui noi ripercorriamo sempre, consapevoli e meno a ritroso, il percorso, come percorso dell'efficacia della verità della poesia, attraverso le parole che ci intonano nel momento in cui noi le si susciti. E da un certo punto di vista una manifestazione potrà sembrare delle meno drammatiche, di quell'elemento di rischio che si è voluto sottolineare con tanta insistenza, è indubbiamente il rischio rappresentato dal fatto che la poesia non riesca a suonarci, non riesca in qualche modo a dimostrare il suo provenire da oltre noi, ma esattamente proprio per questo da noi. È un problema che, come possiamo dire, la riflessione di ordine filologico approssima sempre, ma non può mai evidentemente includerla nell'ordine delle sue dimostrazioni, perché in qualche modo la filologia ha bisogno dell'oggetto. Anche se non è un caso che un grande filologo atipico come Federico Nietzsche potesse pensare sintomaticamente nella fase finale della sua vicenda, sono i frammenti dell'88-89, ad una grosse filologia, ad una grande filologia. E in Nietzsche l'aggettivo grosse, grande, ha quasi sempre funzioni di evocazione di una forza scardinante implicita nell'aggettivo, di ciò che il sostantivo starebbe a concretare. Una grosse politica, come una grosse filologia, è qualcosa che fa saltare in aria le categorie della politica come quelle della filologia, però in una forma non sleale, perché in Nietzsche quasi sempre questa esplosione legata al grande è qualcosa che realizza un desiderio presente in ciò che il sostantivo indica, ma che l'orizzonte designato dalla semantica del sostantivo non potrebbe realizzare. Quando Nietzsche pensa a una politica che faccia esplodere la politica, una filologia che faccia esplodere la filologia, pensa essenzialmente a qualcosa che realizzi pienamente un desiderio, che però la nozione stessa di politica o di filologia di per sé non potrebbe soddisfare. Secondo una modalità, ma non ci intratterremo su questo, che è quella che regola il passaggio dall'uomo all'oltreuomo, che regola, per così dire, il continuo oltrepassamento, costi quel che costi, dell'altumenschlich, del troppo umano implicito nell'umano. Ora, quando Nietzsche pensa a una grande filologia, dice esplicitamente, pensa a una filologia che dia il testo tutto, completamente, senza nessuna manipolazione. Il che ovviamente è cosa diversa dal pensare a una sorta di diplomatica selvaggia, per usare termini almeno nel primo caso tecnici, cioè tutt'altro che annientare quello che è il lavoro del filologo, no? Però l'obiettivo nietzschiano era quello di una filologia che paradossalmente riguardasse più che il testo nella sua relativa convenzionale atemporalità di dato garantito attraverso le procedure giudiziarie quasi dell'acmanismo, no? Come dire, l'operazione tipica dell'edizione critica nella sua indispensabilità, sia chiaro, quella che dice al testo: testo, tu sei così, esattamente così, e le altre versioni, o per meglio dire le altre varianti di ogni singola lezione, sono varianti ereticali, no? Ecco, in realtà Nietzsche pensava all'evento del testo nella sua comunità, e quindi pensava a una sorta di grande superiore filologia che fosse in grado di accogliere il testo nel movimento del suo verificarsi. In altri termini, una sorta di filologia che accompagnasse il testo verso quella sua realizzazione, che per tanti versi può anche coincidere con la liquefazione del suo stare consistente e compatto come un'opera garantita da una edizione. Nietzsche proveniva a questo tipo di riflessioni da una scuola filologica eccellente come quella di Ritschl, in definitiva, no? E il rispetto di cui godette per tutta la porzione più atipica, eterodossa e vaneggiante della sua vita fu anche molto legato alle sue provenienze accademiche di prestigio. Fu in questo senso filologo, e non a caso amava definire poeti filologi alcuni dei luoghi della poesia su cui si intratteneva con maggior sentimento di congenialità, segnatamente Leopardi e Goethe. Che concepiva come più poeti filologi in parte perché in qualche modo consapevoli della natura fondamentalmente anche terribile della filologia. E in parte perché consentanei a lui, secondo la sua sensibilità, nell'associare la filologia a una serie di grandi movimenti di riscoperta dell'evidenza, quelli che per lui erano la psicologia, la fisiologia, quelle serie di contromovimenti che distruggevano quell'offesa per la vita rappresentata dalla cancellazione della sensibilità e del corpo nella loro concreta temporalità. Qualcosa che non a caso, ma non ci soffermeremo su questo perché questo riferimento nietzscheano è solo una rapida transizione, che li faceva costantemente ricercare nella scrittura dei pochi che potessero dare questa sensazione, il muoversi ancora della traccia della musica all'interno delle parole, e all'interno della musica che si muoveva nelle parole la traccia della danza, ovvero sia di un movimento che facesse vibrare contemporaneamente la mente e il corpo. Ecco, ora nel testo shakespeariano che abbiamo visto ieri, uno degli effetti che accompagnavano verso questo superiore ascolto della misericordia attraverso l'arte stessa che la prega era, come ricorderete, un movimento di spogliazione di elementi scenografici e più latamente di artifici, nel senso che appunto tutti gli incantesimi sono caduti, ivi compreso quei modesti ma decisivi incantesimi con cui nel teatro shakespeariano si fingevano le varie situazioni, come forse qualcuno ricorderà dal coro dell'Enrico V di Shakespeare, no? Il teatro shakespeariano è un teatro fatto di un'incredibile mobilità spaziale e temporale, legata anche al fatto che praticamente non ci sono scene. Quando si cambia ambientazione c'è un cartello che indica che siamo in Francia, che siamo in Inghilterra, che siamo nella casa di questo e di quell'altro, il resto lo faranno le parole. e i comportamenti in genere. Ecco, questo moto di espoliazione è anche un moto che ci porta, in questo senso, verso il nucleo di ascolto delle parole stesse che la poesia dice, che ci porta dalla supposizione, o per meglio dire dalla prospettazione, di mondi ulteriori, o come avrebbe detto Nietzsche, di retromondi. I retromondi per Nietzsche erano quelli che il filosofo, lo scienziato ipotizza per spiegare il mondo che vede. Come dire, perché il mondo sia così dietro deve esserci qualcos'altro. E l'impresa conoscitiva consiste nell'andar dietro, per capire attraverso ciò che c'è dietro come funziona ciò che c'è davanti, no? Qualcosa che risponde alla suggestione della profondità. Per cui si dice che un pensatore è profondo. C'è in realtà una profondità diversa da quella che sto adesso caricando, che è una familiarità con l'abisso, che è ben altra cosa. Però esiste anche questo aspetto di profondità, consistente nel dire andiamo dietro la superficie delle cose e vediamo la realtà vera, che è evidentemente quella che sta dietro e che, una volta capita, ci dà tutto ciò che dobbiamo sapere di ciò che abbiamo invece di fronte agli occhi. Beh, il pensiero nicciano fu non a caso una gigantesca confutazione della profondità in nome della superficie. La ricerca, cioè, di uno sguardo che ci è familiare, perché appunto uno sguardo che fa parte della famiglia degli sguardi, in cui non si distinguono chi guarda e chi è guardato, che fosse in grado di aderire alla superficie, e quindi il discorso sul testo da dare tutto della grande filologia, di non scartarne nulla, di non costruire, cioè, la conoscenza sulla negazione di qualcosa di evidente, cioè non barattare la ricchezza pure sgomentante della superficie per qualcosa che dovrebbe spiegarla impoverendola, e non negarsi al tempo reale dell'impatto con essa, costruendo un tempo convenzionale che sarebbe quello in cui questa si può spiegare. Con alcuni ne parlammo l'anno scorso, quando si parlava di poesia e di attenzione, e si ricordava appunto allora come Nietzsche, non a caso folgorantemente, sostenesse che la conoscenza era figlia della paura, perché costringeva costantemente a riportare il nuovo a qualcosa di già conosciuto. Opera in riduzione, mentre tutto il pensiero nicciano tendeva a operare per espansione, caratteristica che condivide senz'altro, ad esempio, con quello di Spinoza. Ecco, questo elemento di tuffo in un reale che si illumina proprio attraverso la poesia che vi si spegne, è ciò che immette nella centralità dell'ascolto. Non a caso eravamo appunto partiti da una notte senza luna, no? Ricordate? Quella leopardiana. Ora, se noi congiungiamo questo elemento di sparizione della suggestione dei sortilegi, che poi non vanno disprezzati, come non vanno disprezzati ovviamente i giochi di ombre e di luce della notte leopardiana, che sono parenti stretti del gioco magico allestito da Prospero sulla sua isola. Dimenticavo forse di dirvi che, tutto sommato, tutte le vicende dell'isola di Prospero sono in un certo senso virtuali. Non a caso questo testo è stato meravigliosamente ripreso in una grande analisi filmica della virtualità da Peter Greenaway, chi ha visto un film stupendo come Prospero Book sa in definitiva di che si sta parlando, insomma, no? L'isola di Prospero è virtualità, ed è dimostrazione del fatto che il virtuale sta molto prima di tecniche che in qualche modo ne sfruttano il principio. Così come metteva in evidenza Deleuze, il cinema è un modo del pensiero e non può essere confuso col fatto che a un certo punto, non a caso peraltro, nella nostra storia si siano trovate delle macchine che potevano produrre quello che noi chiamiamo il cinema. Ora, dicevo, questo dissolvimento della virtualità faceva accedere a un più alto miracolo, ed era un miracolo, come dicevamo, in cui rifulgeva un elemento di suprema intimità. In quel caso l'intimità dell'opera con coloro che l'accolgono, sino al punto da farla sorgere in loro, perché essa opera in loro per farli risorgere. Altrimenti tutto quel finale così intessuto di riferimenti al Padre Nostro non avrebbe avuto significato. Probabilmente nel contesto novecentesco difficilmente si è vista una capacità di cogliere con altrettanta esattezza il moto di sparizione con cui la poesia illumina il reale di quanto è avvenuto probabilmente con Fernando Pessoa. È per questo che, a titolo di transizione verso un'ulteriore lettura che ci occuperà tra poco, spero che i passaggi poi risultino sufficientemente chiari, leggo, senza introduzioni di sorta ma qualcosa fra il commento, un testo poetico pessoiano che in questo caso appartiene a Riccardo, a Alberto Caeio, che è, per coloro che chiamano Pessoa, uno degli eteronomi importanti. E dice così: «Utesio e mais bello, che orio che corri per la mia aldeia. Mascio tegno nao es mais bello, che orio che corri per la mia aldeia. Porque utesio, nao è orio che corre per la mia aldeia». Ovvero, il Tago è più bello del fiume che corre attraverso il mio paese. Ma il Tago non è più bello del fiume che corre attraverso il mio paese, perché il Tago non è il fiume che corre per il mio paese. O tejutum grandis navius, i navega nella Ind, para aquelis que vem en tudo, u che lan la nau esta, a memoria das naus. O tejo desce da Espanha, o tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio de minha aldeia, e para onde ele vai, e de onde ele vem, e por isso pouco pertence a menos gente, e mais livres e maior o rio da minha aldeia. Il Tago ha delle grandi navi e lui si naviga ancora e tutti vedono quanto vi passa attraverso. Questa è la memoria delle navi. Il Tago esce dalla Spagna ed entra in mare in Portogallo e tutta la gente lo sa, ma pochi sanno qual è il fiume del mio villaggio e verso dove va e da dove viene. E per questo, perché appartiene a meno gente, è maggiore e più libero il fiume del mio villaggio. Pelo Tejo vai se para o mundo, para além do Tejo a América.
la fortuna de quelli che incontrano. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Ou seja, attraverso il Tago si va verso il mondo. Oltre il Tago c'è l'America e la fortuna per quelli che ci arrivano. Nessuno ha mai pensato a quello che c'è oltre il fiume del mio villaggio. Il fiume del mio villaggio non fa pensare a nulla. Chi è vicino a lui è soltanto vicino a lui. Altrove, lo stesso Eteronimo diceva, c'è già abbastanza metafisica nel non pensare a niente. Ora, questo raffronto tra il Tago e il fiume del villaggio, lo dico per gli amanti del genere, potrebbe effettivamente rinviare a certi fiumi del Connecticut, cari a Wallace Stevens. Però su questo non insistiamo. Mentre invece ripartiamo dal nostro Tago. Il senso della comparazione tra i due fiumi. Perché chiaramente il Tago qui sta dalla parte della grandezza nominabile del mondo e delle sue grandi policromie. E il Tago qui è veramente una grande notte illuminata dalla luna. E non si pensi che nel gioco complessivo dell'eteronimia pessoiana si possa pensare ad un qualche disprezzo del Tago, perché indubbiamente qui ci troviamo nell'asse Caeru-Reisch, che si specializza nella custodia esatta dei limiti e delle soglie su niente. Ma altrove in Pessoa, come si sa, i fiumi che sboccano nel mare danno luogo all'oceano e all'oceano di esperienze e di avventure che lì possono avvenirvi, quelle che si desidererebbe vivere tutte contemporaneamente, svolgendo tutti i ruoli che vi si avvicendano. È il grande tema di un'altra grande composizione pessoiana come Oda Marittima, in quel caso affidata una casa a un altro eteronimo, cioè Alvaro de Campos. Però in questo caso il Tago è senz'altro ad un tempo stesso più bello del fiume che scorre nel villaggio, ma anche meno bello di questo, perché non è il fiume che scorre nel villaggio. Quindi sono vere entrambe le informazioni, per cui sia per quella quale il Tago è più bello e il Tago è meno bello. È chiaro che qui la bellezza, per così dire, nel corso dell'argomentazione deve essere in un certo senso iniziata a se stessa. La bellezza diventa cioè più intima a se stessa. Questo passaggio verso l'infinità della bellezza è scandito nel passato tra il grande fiume e tutto ciò che lo rende bello e il piccolo fiume con tutto ciò che il piccolo fiume non ha. Perché il Tago proviene, il Tago se lo nominiamo come spagnolo, gli diamo il nome spagnolo, no? Se lo pronunziamo alla portoghese, il Tejo, no? Ovviamente. Il grande fiume, in questo senso, viene dalla Spagna, attraversa il Portogallo, va al mare e si descrive così una geografia. È una geografia grande, importante, apre appunto sul grande oceano, che tra l'altro quello che ha ospitato i percorsi di creazione dell'impero portoghese. Eppure questa scena è una scena che scappare estrinseca rispetto al piccolo fiume che passa solo per il villaggio. La differenza sembra affidata decisivamente al fatto che il fiume del villaggio appartiene a meno gente. Cioè c'è un passaggio dal Tego, dal Tago, incertezze tra le due lingue, il passaggio, dico, dal Tago al piccolo fiume è un passaggio tra due diversi gradi di usura del riferimento geografico. Per dire che il Tago appartiene a molta gente si dice anche che il Tago appartiene alla rete di nodi che si intessono attorno al suo nome in un orizzonte di discorsi che è quello che collega, connette molta gente. Ovvero sia, il Tago appartiene alla storia, appartiene alla geografia politica, appartiene alla politica tout court, appartiene alle mitologie nazionali. È un fiume molto pubblico, insomma. E conseguentemente dà luogo ad uno scenario nel quale è possibile credere, perché di questa tensione vive questa pubblicità, ad una differenza tra le cose e il loro senso. Gli scenari costruiti dai grandi fiumi sono proprio scenari nei quali si ricerca un senso delle cose e anche lo si costruisce. Luoghi non a caso di tensioni ideologiche, di ricerche filosofiche, di battaglie, di guerre, fatte in nome di qualcosa. Un fiume che in altri termini risuona di parole, di concetti, che sono tutti altrettanti modi di andare oltre le cose nella loro immediata evidenza. Quando dico cose odiate alla loro immediata evidenza, però si va di bene, non parlo, ne parla Pessoa, di qualcosa che sia la pura e semplice constatazione dell'oggettivo. Perché questo vale anche per Caero, per Reich e per Pessoa, la presunta immediata ovvia oggettività delle cose è solo inconsapevolezza della natura non innocente della loro strutturazione nel nostro occhio diseducato o maleducato. Vedere le cose non è una cosa agevolissima, perché spesso noi vediamo soltanto ciò che siamo, ne parlavamo tempo fa, abituati a vedere. Il nostro sguardo è uno sguardo culturalmente compromesso, anche se della selettività e della prestazione strutturante che lo caratterizza, noi possiamo essere ignari e quindi credere di vedere le cose come stanno e invece semplicemente vedere ciò che siamo abituati a vedere. Su questo, come forse già vi ricordavo, propone esperimenti che compiacciano anche gli amanti dei saperi empirici la tradizione di studi antropologico-culturale, no? Classico esempio: andate voi in un deserto australiano e si verificherà se vedete le stesse cose che vede un aborigeno. L'esperimento potrebbe essere sviluppato felicemente lasciandovi lì, senza risorse particolari, per una settimana, a vedere che differenza c'è tra il vedere di un aborigeno che resta discretamente vivo e quello di uno di voi che resta rapidamente morto. C'è una differenza nel vedere le stesse cose. Si tratta, appunto, per così dire, di saper vedere. Il vedere che qui si tende in qualche modo ad allevare è un sapere, è un vedere che supera il vedere intenzionato. Un vedere così puro e limpido da vedere tutto, o per meglio dire, vedere le cose nel loro effettivo avvenire. Qualcosa che mi ricorda, sì, nonostante tutto, effettivamente, perché parla di un vedere di fronte al quale si compone l'immagine che si vede. Paradossalmente, vedere le cose, vederle nella sua purezza, senza cercare nient'altro, è saper praticamente essere consapevolmente responsabili del nostro guardare. Responsabili, non dirò con un'intonazione moralistica, ma certo con la consapevolezza che il guardare è un fatto etico, nel senso che è un'azione che comporta effetti e che è un'azione nella quale in qualche modo ci si costituisce.
E cioè su quale struttura? Sulla struttura che là dove il bisogno sorge dal sentimento di una mancanza, questa è l'essenza del bisogno, il sentimento di mancare di qualcosa, dal bisogno scatta, si innesca un processo che mira al colmare la mancanza, a togliere di mezzo la privazione. E a togliere di mezzo la privazione appunto mediante la assimilazione di ciò che è altro, mediante la soddisfazione del bisogno, mediante la assimilazione e la consumazione della alterità. E tutto questo naturalmente viene fatto in vista del conservarsi nell'esistenza. Non per nulla, sulle soglie del pensiero moderno, con Hobbes, con Spinoza, l'essenza di ciò che è vivente e dell'uomo stesso veniva indicata nel conatus se in existentia perseverandi, cioè nell'impulso a perseverare, a persistere nell'esistenza. Questo impulso, questo conatus a perseverare nell'esistenza, questa è la radice del bisogno, dell'aver bisogno nell'uomo. L'impulso a perseverare nell'esistenza è un bisogno di esistere, e questo bisogno di esistere, questa necessità di insistere nell'orizzonte della presenzialità, viene naturalmente soddisfatto mediante un incessante processo di assimilazione dell'alterità, che trova la sua esemplificazione più semplice in quello che già notavamo, e cioè il processo di crescita e di sviluppo di un organismo. Ciò che è vivente si determina proprio in quanto ha la capacità di crescere e di svilupparsi, ma la capacità di crescere e di svilupparsi è legata alla capacità di nutrizione, ma la capacità di nutrizione è a sua volta capacità di assimilazione della alterità. Quindi la dialettica dei bisogni e della loro soddisfazione, la dialettica che si innesca a partire dal conatus, dal bisogno di perseverare nell'esistenza, è una dialettica appunto che mira costantemente alla identificazione a sé di ciò che è altro. Ora, all'interno di questa dialettica può appunto accadere di scorgere come il proliferare incessante del bisogno soddisfatto e risorgente, e insieme tutta l'attitudine di pensiero che viene impiegata in vista della soddisfazione del bisogno, e quindi il calcolo per l'appagamento, non sono tutto nell'uomo, non esauriscono la totalità dell'essere dell'uomo. In fin dei conti, il sogno di Hobbes e di Spinoza era proprio quello di poter arrivare a spiegare l'uomo a partire solo da quest'unico punto, cioè che nell'uomo c'è il conatus in existenza perseverante, e a partire da questa esigenza, da questo bisogno di insistere nell'esistenza, si ambiva a una descrizione totale delle attitudini proprie dell'uomo. Ora, può accadere appunto che invece proprio questa attitudine, questa necessità di questo bisogno di insistere nell'esistenza si scorga che non esaurisca, si scorga che non esaurisce, che non dice tutto dell'uomo. C'è qualcosa, cioè, che si sottrae, che può sottrarsi a questo conatus, e che è l'indizio appunto di una diversa provenienza dell'uomo stesso. Ora, che cosa c'è nell'uomo che si sottrae al conatus in esistenza, perseverando? Che cosa ci fa dire che questo non esaurisce la totalità dell'uomo? Proprio il fatto che questo conatus non si è posto da sé. Proprio il fatto che questo conatus non è dipendente da un mio atto di volontà. Che proprio il conatus è ciò che non ho potuto volere. Il conatus è anzi l'evidenza massima del mio trovarmi involontario ad esistere. Ora, se il desiderio più profondo della volontà è quello che già abbiamo visto, ci diceva Nietzsche, e cioè che il desiderio più profondo della volontà è quello di riuscire a volere a ritroso. Il desiderio più profondo della volontà è di trasformare l'immodificabilità di ciò che fu in un così volli che fosse. Ecco, proprio nei confronti di questo involontario trovarsi ad esistere si può esercitare a ritroso l'atto di volontà. E cioè, io posso dare il mio assenso a questo involontario trovarmi ad esistere, e nel dare l'assenso a questo mio involontario trovarmi ad esistere io compio un atto fondamentale, perché mi decido per la assunzione totale di responsabilità del mio essere. E cioè, nel consentire al mio involontario trovarmi ad esistere, io mi faccio carico della sorgente stessa da cui promanano tutti i miei possibili comportamenti. Non sono certo io a porla questa sorgente. Il trovarsi ad esistere non è che venga modificato, però nel dir di sì adesso io me ne assumo totalmente la responsabilità. Si potrebbe dire che la maturità della vita etica comincia proprio dal punto in cui noi ci rendiamo conto che in maniera per lo più tacita e inavvertita, al di sotto di ogni nostro comportamento, dai più banali ai più complessi comportamenti della nostra esistenza, al di sotto di essi, ed essi quindi non sarebbero nemmeno possibili, vi è un dir di sì all'esistere, un consentire ad esserci. Intanto io posso agire in quanto ho detto di sì all'esistenza. Ora, la maturità della vita etica comincia proprio là dove quello che è tacitamente presupposto da ogni comportamento viene fatto oggetto di esplicita considerazione. Cioè quando ci si accorge di che cosa vuol dire di sì ad esistere, cioè accettare di esistere, non rifiutare l'esistenza. Rifiuto di cui purtroppo tragiche e numerose sono le testimonianze. Nell'atto in cui io consento all'esistenza, dico di sì all'esistenza, io mi assumo totalmente la responsabilità di quella sorgente di tutti i possibili comportamenti che è l'esistere stesso. Quindi questo è il modo in cui la volontà può volere a ritroso ciò che un tempo fu e che io non volli. il mio involontario trovarmi ad esistere diventa un compito, diventa qualcosa a cui io devo esplicitamente consentire, e nell'atto in cui acconsento comincia appunto la pienezza della responsabilità della vita morale.
Allora, noi abbiamo visto la impossibilità della permanenza sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista temporale. Cioè, tuttavia, non si deve pensare che i testi della Paina-Paramita comportino soltanto questa teoria della relatività spaziale e temporale. Cioè, come noi abbiamo già visto a proposito del taoismo classico e anche dei testi canonici del buddismo antico, anche nei testi della Paina-Paramita è dichiaratamente esplicito, insomma, che la teoria non è il risultato di una speculazione. Cioè, questo dovete ricordarlo molto spesso. Cioè, anche il quadro che io vi ho dato, lo schema del Jiji Mugè, è un quadro razionalizzato, spazializzato, che sembra derivare da una teoria dell'impermanenza. Ma in realtà questa non è una teoria, ma ricordatevi, è il prodotto dell'attenzione e della concentrazione. E questo concentrazione e attenzione, come abbiamo insistito più volte, si sviluppano nella pratica della meditazione. Allora si capisce perché all'inizio del Vimalakirti Sutra, quando si fa l'elogio, diciamo, del Bodhisattva, cioè del saggio che ha realizzato l'illuminazione, si ricorda come uno dei meriti canonici, classici, sempre riconosciuti dal Bodhisattva, è quello di aver raggiunto, sono le parole di Vimalakirti Sutra, la retta concentrazione e la stabilità mentale. E così, quando all'inizio del Sutra del Diamante vengono descritte le scene in cui viene pronunciato il sermone, no? il canto, e si ricorda anche la postura, la posizione in cui il Buddha si presenta, ebbene si ricorda l'atteggiamento, l'attitudine generale del meditante. Qual è? Si dice, questa è la citazione, no? Sedette sul seggio per lui approntato, a gambe incrociate, con il corpo eretto e concentrando con pienezza di mente la sua attenzione davanti a lui. Quindi questa è un'ulteriore prova che il fatto della meditazione non è assolutamente accessorio, ma è fondamentale, necessario. E oltre al Vimalakirti Sutra, al Sutra del Diamante, vi voglio ricordare anche un altro sutra molto importante, che è il sutra della concentrazione della marcia eroica, e questo lo si trova nei testi buddisti che vi ho citato, nell'edizione italiana della UTET. Nel sutra della concentrazione della marcia eroica si fa sempre la presentazione del Bodhisattva e si ricorda che erano ben stabiliti nelle concentrazioni dalle quali mai si discostavano. Cioè, la caratteristica fondamentale, ripeto, è ancora l'attenzione e la concentrazione che derivano dalla meditazione. Oppure ancora, in questi testi buddisti sempre si ha un pezzo che si intitola Riassunto della perfezione della gnosi. Riassunto della perfezione della mente. Ebbene, qua si ricorda riassuntivamente come tutti i temi della Paina-Paramita vengono concentrati sulla meditazione indirizzata al fine di sopraffare le rappresentazioni che distraggono la mente dalla verità. E se non vi basta, ancora, tanto per ribadire questa centralità della meditazione, nell'introduzione alla pratica del risveglio, un altro testo buddista canonico, si dedica un capitolo intero alla cosiddetta custodia della consapevolezza. Ecco, e poi si potrebbe continuare, insomma. Cioè questa serie di testi ve li propongo sia perché sono importanti in sé, ma soprattutto come esempi dell'insistenza con cui sia il buddismo canonico classico, sia tutti i testi della Prajnaparamita insistono sul fatto centrale della attenzione e concentrazione, che ripeto derivano dalla meditazione. E allora l'impermanenza, ancora una volta, deriva da queste, e non è il prodotto di una speculazione astratta, non è il prodotto di un ragionamento, esclusivamente di un ragionamento. Ecco, infatti, tra l'altro, questo testo di Tu Shun sulla meditazione del Dharmadhatu, scusate, non so se ve l'ho detto, il Dharmadhatu è un nome sanscrito per dire la stessa cosa del Jiji Muge che abbiamo visto l'altra volta. Ebbene, all'inizio di tutti questi capitoli della meditazione, di Tu Shun, ripete sempre la formula: la meditazione osserva, cioè non il meditante osserva, né il meditante pensa, ma la meditazione osserva. Ecco, quindi insomma avete capito che tutto il discorso, sia del buddismo classico canonico, dei testi buddisti, sia quello proposto dalla Prajnaparamita, è decisivo nei confronti della meditazione. Cioè la meditazione è considerata la fonte della capacità di vedere. Ecco, adesso passiamo all'ultima parte della presentazione del buddismo al riguardo del tema della meditazione del vuoto, e passiamo quindi a quella parte che è relativa al buddismo zen. Si potrebbe anche, per mostrare l'importanza della meditazione del buddismo zen, ricordare una cosa semplicissima. Questa paroletta, in realtà, voi sapete, anche chi ha letto di voi Alan Watts lo sa, insomma, zen è l'equivalente del cinese chan, e che è l'equivalente del sanscrito questa corrispondenza, e dhyana vuol dire meditazione, quindi zen in realtà vuol dire meditazione. E allora su questo io non facciamo la storia dello zen, non, perché ci sono un sacco di testi ormai che spiegano questo. Ricordatevi, chi vuole approfondire queste cose, a parte i testi che abbiamo detto, cioè quello di Watts e quello di Isuzu, e fondamentali sono i tre volumi intitolati Saggi sul buddismo zen di Daitaro Isuzu. È pubblicato dalle Edizioni Mediterranee. In una edizione un po' carente sia dal punto di vista tipografico che dal punto di vista della traduzione, e comunque chi legge l'inglese può vederlo in inglese. Voi sapete che questa corrente del buddismo fu fondamentale per tutta la cultura giapponese. Cioè non si può studiare, ma forse neanche leggere nulla della letteratura, della poesia oppure del teatro giapponese, né si può considerare nessuna forma d'arte della storia giapponese senza passare attraverso questa forma di buddismo zen che ha influenzato dalle sue origini, dal momento in cui è sbarcata in Giappone alla fine del 1100, ha cominciato ad influire tutta l'arte, ma direi anche la vita giapponese, fino in maniera massiccia, almeno fino all'epoca Tokugawa, cioè fino all'inizio del 600. Ecco, comunque appunto per queste cose vedetevi questi testi, per una cosa introduttiva è sufficiente leggersi Suzuki e Alan Watts. Ora, a differenza del buddismo delle origini, ma anche a differenza del buddismo che abbiamo appena finito di analizzare contenuto nella letteratura Vajna Paramita, il buddismo Zen insiste molto di più sul fatto che la discussione, diciamo, speculativa, la trattazione di carattere teorico, deve andare ridotta. Deve essere ridotta ulteriormente. Già il buddismo, abbiamo visto, è un approccio molto pratico e poco teorico, ma nel buddismo Zen questo è ancora più accentuato e si ricorre proprio all'esperienza immediata, all'esperienza quotidiana, e si può dire che ancora di più che nel buddismo tradizionale canonico della Vajna Paramita, tutto venga ridotto, o diciamo il nucleo centrale di tutta la questione così culturale, mentale, venga ridotto alla pratica della meditazione. Allora noi possiamo affermare addirittura questo, che nel buddismo Zen non ci sono osservazioni o riflessioni sul vuoto, ma si tratta semplicemente di testimonianze, noi possiamo dire, di esperienze del vuoto. Non possiamo rintracciare dei discorsi sul vuoto, cioè dei discorsi che trattano di questo argomento, neanche di discorsi che trattano della meditazione, delle tecniche meditative sul vuoto. Dobbiamo parlare soltanto di testimonianze, di esperienze del vuoto, cioè constatiamo una serie di comportamenti registrati nella letteratura che derivano da queste esperienze del vuoto. Questa è un'osservazione che è simile a quella che ha fatto Suzuki a proposito dei sutra, no? Suzuki spiega questo, la citazione, se volete rintracciarla, è nel passo Saggi sul buddismo Zen, nel terzo volume, a pagina 17. E dice a proposito dei sutra, i sutra sono i discorsi, no? Quando i sutra affermano che tutte le cose sono vuote, non nate al di là della causalità, l'affermazione non è il risultato di un ragionamento metafisico, è un'esperienza buddista penetrante. Cioè, vedete già che la traduzione è un po'... la traduzione italiana di questo testo non è delle più eccellenti. Comunque la cosa più importante è questa, non è il risultato di una speculazione, ma è il risultato di un'esperienza.
Quale, come più volte si è detto, non c'è differenza tra chi guarda e chi è guardato, c'è la purezza del vedere in cui le cose prendono consistenza. Prendono consistenza e anche possono immediatamente, devono immediatamente perderla. Qualora in qualche modo il moto che le porta ad essere venga frainteso come processo di produzione di un prodotto che debba poi essere feticisticamente concepito come più importante di ciò che lo ha portato in luce. Qualcosa che può ricordare la tesi cara ad Usener e poi a Cassirer, della nascita dei nomi delle divinità attraverso la fase delle divinità momentanee. Tesi per cui nell'antica grecità e nell'antichità in genere noi avremmo una nominazione come divina di qualsiasi evento che si profili nell'orizzonte della nostra percezione. Ogni modo del nostro sentire è immediatamente un Dio. Il riconoscerlo come Dio ci consente di coglierlo esattamente nel suo avvenire, non nel suo starci davanti come un oggetto, ma nel suo attraversarci esattamente come una cosa. Perché contrariamente agli oggetti che sono il prodotto del nostro intelletto e quindi stanno là dove noi li abbiamo posti perché stiano secondo la ragione della loro fabbricazione, ciò che a volte poi non succede, perché alcune dimensioni violentate nel produrre oggetti si rivendicano, per cui abbiamo un'ampia mitologia letteraria, poi filmica, legate agli oggetti fabbricati dagli uomini che si autonomizzano e chiedono di diventare cose. Qualcosa che in maniera giocosa era stata già meravigliosamente presentato da Goethe nell'Apprendista Stregone, praticamente la ballata dell'Apprendista Stregone, che dopo ci giunge fino alle mise en page di Walt Disney, no? In definitiva, Auspice, il poema sinfonico di Paul Dukas. L'Apprendista Stregone che appunto sa mettere in moto gli oggetti inanimati e poi non sa più governarli. Bene, però dico, mentre gli oggetti sono questo, sono qualcosa tutto strutturato dal nostro intellettualismo, le cose hanno la caratteristica di non stare, perché le cose non stanno mai, le cose avvengono. Una cosa che sia veramente una cosa è un avvenimento. Nel senso caro a Aristotele proprio, no? Un vero avvenimento, oti dignetai e casto, è qualcosa che succede a qualcuno. Le cose, quando avvengono, ci attraversano. Bene, allora dicevo, il Tago con le sue grandi navi è il luogo della memoria delle navi, è pieno di una grande vitalità che è anche oblio, è una memoria anche obliosa, questa è la memoria che produce miti che consentono di andare e che in qualche modo custodisce anche un sapere che dissolverebbe quei miti e che quindi per alcuni versi può anche essere bene non si manifesti compiutamente. Il suo grande scenario è quindi quello di un grande sguardo educato in un certo modo, educato a riconoscere i suoi miti, i suoi obiettivi, le sue finalità, i suoi impulsi ad agire. In questo senso il Tago è di tanta gente, è proprietà di quella rete di nessi che cattura tanta gente e in un certo senso anche forse di quella serie di nessi che in un certo senso produce la gente, se in qualche modo percepiamo la relazione che bene o male sussiste tra la gente di cui si parla legata al Tago e qualcosa che nel nostro primo Novecento, che è quello anche di Pessoa, possiamo e dobbiamo chiamare la massa. La massa. Questa è epoca di creazione di massa, insomma. E come aggiungerebbe Ortega y Gasset, anche di loro continua ribellione. Insomma, il grande Tago disegna uno scenario nel quale sono implicate le masse. E le masse sono sempre anche costituite attraverso dei limiti del vedere che diventano paradossalmente certezza comune. Il compianto Furio Iesi potrebbe parlare di terribili miti tecnicizzati, miti che fanno massa, miti che realmente comprimono uomini su uomini e li producono come una colata di acciaio fuso che si rapprende e diventa massa. Mentre tutto è noto nella geografia del Tago, pochissimi sanno da dove viene e da dove va il fiume del villaggio del nostro poeta. E difatti subito dopo anche si dirà che nessuno ha mai pensato a ciò che c'è oltre il fiume del villaggio. Quindi proprio vedete abbiamo un processo di dissoluzione di grandi scenografie e di restringimento, ma non verso uno spazio circoscritto e tantomeno claustrofobico, ma come uno spazio che progressivamente tende verso una dissoluzione della spazialità stessa. Stiamo cioè marciando verso l'immagine di un fiume di cui spariscono la fonte e la foce. Praticamente un fiume che si è risolto nello scorrere della sua acqua, ma quasi per così dire nello scorrere della sua acqua tutta in un punto. Più banalmente, il fiume è semplicemente quel pezzetto di fiume che si vede dal villaggio. Che ci sia qualcosa prima o dopo è secondario, o per meglio dire così secondario da essere addirittura irrilevante, perché l'acqua, in un segmento pur piccolissimo, è lì che scorre. E questo è il fiume. Questo è il suo semplice, immediato scorrere. Ma il suo scorrere può essere anche semplicemente lo scorrere veramente in un unico punto. Quella vibrazione in cui, come sappiamo da Eraclito, l'acqua non è mai la stessa acqua e il fiume è sempre il fiume. Anzi, questo fiume forse è esattamente questo. È l'esperienza del fatto che l'acqua che passa di fronte a noi non è mai la stessa acqua. Ma allora sarà il caso di rincorrerla o di tentare di precederla, quando in un certo senso tutta l'acqua è sempre anche qui, è sempre passata qui. Avrebbe voglia ovviamente di riandare al Nietzsche zarathustriano. Ci dimostra che la strada che esce, la strada che entra nella grande porta carraia dell'attimo, è in realtà tutta riassumibile in quella unica soglia. E in realtà nessuno guarda o si preoccupa mai di quello che c'è al di là del fiume. Perché chiaramente in questa prospettiva, al di là del fiume, non c'è nulla. Difatti, il fiume del mio villaggio non fa pensare a niente. Mentre il Tago evoca, il fiume del villaggio spegne ogni evocazione. Però chi è vicino a lui è soltanto vicino a lui. Il fiume assume come la fisionomia di un tratto un'aria. chi è vicino al fiume che non porta da nessuna parte, che non viene da nessuna parte e oltre il quale non c'è niente da guardare, è così intimamente vicino all'attimo in cui scorre totalmente e in un certo senso eternamente la sua luce. Il fiume qui accoglie ed esalta in un totale spegnimento di luci la singolarità. La poesia stessa, seguendolo, va dal grande scenario del Tago a uno scenario così ridotto, spenso e senza nome da restare senza più suono e visibilità. Letteralmente si spegne se stessa, si immerge se stessa in un fiume nel quale però si è infinitamente vicini a se stessi. E compiendo questo passaggio, effettivamente la poesia si immerge nelle cose, solo che ciò che ha fatto tuffandosi letteralmente nell'acqua di un fiume senza mitologie, senza nome, è stato effettivamente suscitarle nello sguardo. Perché qui, mentre la poesia si spegne nel fiume senza nome, il suo gesto ci ha consentito di vedere le cose nel loro emergere secondo loro stesse. Comprendendo nelle cose anche i grandi movimenti della volontà, del cuore, dell'intelletto, cose esse stesse e in quanto cose in questa prospettiva buone che si sono agitate attorno alla mitologia del grande fiume. In questo senso, qui veramente si potrebbe dire con Pessoa quello che Goethe probabilmente indicava come il centro di tutta la sua opera poetica e scientifica, in un certo senso, filosofica, cioè che la teoria sono i fenomeni stessi. La teoria sono i fenomeni stessi. Perché la vera teoria consiste nel riuscire a non sostituire i fenomeni con una spiegazione che li renda inessenziali. E quindi teoria è un movimento che nel pensiero aderisce al concreto avvenire delle cose, ovvero sia all'esser fenomeni dei fenomeni, perché, come sappiamo, nel flusso caotico delle sensazioni, come insegnava Platone, se no i fenomeni vanno salvati. Vanno cioè resi visibili. Questo è il compito della teoria. Il compito della teoria è poter guardare, poter far sì che nello spazio dello sguardo avvenga la vita. Goethe, si diceva, a cui si passa rapidissimamente per un doppio percorso: il primo nicciano, il Goethe poeta filologo, e il secondo questo attraverso Pessoa, che ci propone appunto anch'esso che le cose siano soltanto le cose, ma le cose sono le cose a patto che nello spazio dello sguardo esse possano accadere. E quindi ci si propone una teoria, per cui sono andato un po' più avanti di quanto non pensavo con Pessoa. Per cui dicevo, canto degli spiriti sulle acque. E adesso diligentemente trovo. Dove, come vedrete, ritroviamo il tema dell'intimità dell'ascolto per una via congeniale a quella che stiamo praticando e che aggiungerà peraltro altri aspetti. E il canto, ovviamente, gli spiriti sulle acque è forse una delle composizioni tra le tantissime composizioni poetiche gotiane più famose e anche conseguentemente più soggette a interpretazione. La rapidità dell'impiego giustifica che non si costruisca, sarebbe velleitario nel poco tempo a disposizione, una qualche immagine motivata della letteratura secondaria nel merito. E quindi, des Menschen Seele gleich dem Wasser, von immer kommt es, zum immer steigt es, und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Ovvero sia, l'anima dell'uomo è simile all'acqua, viene dal cielo e risale al cielo, e scende di nuovo a terra, in uno scambio eterno. Fermiamoci un momento su questa prima strofa, che per la verità potrebbe anche tutto sommato riassumere, per ciò che ci riguarda, anche le seguenti, magari imponendoci soltanto la lettura delle due ultime strofe. L'anima dell'uomo, dice qui Goethe, è simile all'acqua, e conseguentemente Goethe qui si propone una ripresa, ovviamente approfondita, elaborata, portata a un nuovo grado di complessa semplicità, di un risaputo tema presocratico. Qui l'acqua sembra investita della funzione di un antico principio. Di un antico archè, insomma, no? Identificazione filosofico-mitica dell'essenza di tutto il resto. Come dire, l'essenza di tutto è il fuoco, l'essenza di tutto è l'acqua. Ora, in realtà, il parallelismo tra l'anima dell'uomo e l'acqua qui disegna una estensione dell'anima dell'uomo alla totalità di quella che un filosofo, un pensatore tradizionalista chiamerebbe la totalità della manifestazione. La manifestazione, intendendo per manifestazione, la manifestazione tangibile, sensibile, mondana, e quindi lo spazio dalla terra al cielo. Che è una grande configurazione simbolica, no? La vicenda di tutti gli esseri va dalla terra, magari dalle sue profondità, fino al cielo, ivi compresi angeli, demoni, jinn e così via, e compresa la stessa articolazione simbolica dell'umano, no? Pensate soltanto, non possiamo andare avanti in questa direzione, il moto ascensionale che porta sacralmente i re ad essere re, e il moto in un certo senso di discesa che porta dal cielo, nello stesso punto in cui sta il re, il sacerdote ad essere sacerdote. Antichi problemi danteschi, per così dire, no?
e Dante con i suoi due soli non faceva che riassumere imponenti tradizioni precedenti e analizzarle con singolare capacità di coglimento delle conseguenze, al di là dell'apparenza. Ecco, quindi l'acqua, in questo senso, misura questa distanza terra-cielo e ci propone un moto di discesa e di risalita. Un po', lo dirò, vale soltanto per la memoria interna di questo corso, un po' come ricorderete la musica di Salinas in Fray Luis de León, no? Che sale dalla terra, arriva al cielo e trova in cielo la sua propria origine e produce una circolazione tra terra e cielo di cui è corrispettivo il Tempio Celeste, che fa da soglia a un'intimità ulteriore rispetto a questo. E particolare che dobbiamo subito notare, al centro di questa immagine di discesa e di risalita sta, con un'intonazione simile e diversa a quella che caratterizzerà la vicenda romantica, il tema dello scambio. Lo scambio incessante. Scambio, ma di questo si parlerà in un altro momento quando da Goethe passeremo a Novalis. Scambio è una parola chiave per ciò che nel romanticismo è la filosofia. E scambio è anche la possibilità di immaginare la non staticità e il gioco tra il tempo e l'eternità. Perché scambio anche il passare tra essere e non essere. Scambio è lo scambiarsi continuo, non solo di posizione, ma di essenza tra le cose. È la loro implicazione reciproca, con tutto ciò che questo comporta come problema della forma di questa implicazione. Tutte le cose sono tra loro legate, ma che forma ha questo legame? Il grande idealismo proporrà addirittura il sistema filosofico nella sua forma forse più poderosa e architettonicamente potente, proprio come produzione di questa forma. Ma qui Goethe si limita a dirci che l'anima dell'uomo ha lo stesso movimento, la stessa fluidità e lo stesso ciclo dell'acqua. E quindi l'anima dell'uomo è estesa a tutto lo spazio di questo ciclo. E qui noi appunto vediamo le cose che vanno dalla terra al cielo, passare attraverso l'anima dell'uomo. E mentre esse si illuminano e avvengono in virtù di questo attraversamento, l'anima dell'uomo è esattamente nel sentimento delle cose che le attraversano consiste. Un'anima eccezionalmente liquida, che non a caso poi, nelle strofe successive, verrà affidata al gioco del multiforme. Un'anima plasticissima. Ora, questo elemento di plasticità dell'anima deve, trattandosi di Goethe, farci riflettere, che da un certo punto di vista Goethe è il poeta che mette in scena la fuga dello spirito dall'anima, potrebbe dire, assecondando Franz Rosenzweig, il quale ci ricordava che nella Stella della Redenzione, soprattutto Faust, questo fa, scappa dalla cella dell'anima e corre la corsa dello spirito, che contrariamente all'anima,
perché è legata al suo corpo, è legata alle sue temporalità. Lo spirito può correre dove vuole, non Mefistofele, non a caso, fa correre Faust da un punto all'altro del mondo in brevissimo tempo e gli fa deridere il tempo biologico della vita, perché spiritualmente sembra emanciparsi dalla condizione troppo umana in cui si nasce e si muore. E anche tutti i riti di purificazione dell'anima sembrano rapidamente bypassati, come si dice adesso, con gergo medico, dal balzo immediato dello spirito. E qui invece Goethe ci sta parlando esattamente dell'anima dell'uomo, e dell'anima dell'uomo che si estende alla totalità della manifestazione. E ciò che segue, non a caso, è l'immagine di un accordo paradossalmente felice che si traduce nella visione di quello che potrebbe essere, con altra intonazione, percepito come conflitto. Strand von der Hohen steilen Felswand der reine Strahl dann stolt erlieblich in Wolkenwellen zum glatten Fels und leicht empfangen wallt verschleiernd Leiers Rauschen zu tiefe nieder. Se dalla pura sorgente essa scaturisce dall'alta roccia, essa scende in nuvole vaporose e precipita sul sasso che l'accoglie con dolcezza, mormorando, e in lievi flutti si getta giù nel profondo di nuovo. È un precipizio, eh? Eppure effettivamente sembra una sorta di tuffo gioioso. E dalla sorgente l'acqua si trasforma in nuvole, in vapori, in flutti levissimi. Siamo sempre di fronte all'acqua, all'anima. E quindi ecco che la sua diffusione, il suo spandersi nel mondo, assume l'aspetto di un polimorfismo stupendo e nello stesso tempo, per dir così, volutamente effimero. Anche qui domina lo scambio, perché tutte le immagini che sono state evocate sono immagini istantanee. Vapori, zampilli, tutte situazioni in cui l'acqua non stagna. Il movimento qui dal basso, dall'alto verso il basso, è immediatamente replicato in un rimbalzare che ci dà il senso anche del contromovimento. Alto e basso si scambiano, discesa e risalita si scambiano, e lo stato dell'acqua è sempre uno stato istantaneo. È un'acqua, per così dire, sempre attiva. E vedremo che quando diviene meno acrobatica trova comunque una sua dimensione attiva e creatrice. Ragen klippen dem Sturz entgegen schäumt unmutig stufenweise zum Abgrund. Se sul suo corso stanno delle rupi, essa spumeggia con insofferenza di grado in grado sino all'abisso. Quando incontra ostacoli l'acqua le aggira. Qui abbiamo evidentemente l'immagine, la vedremo nella strofa successiva, dell'espandersi dell'anima umana nei suoi percorsi anche storici come creatrice di mondo, ma nello stesso tempo questa che potrebbe risolversi in una grande immagine di fiume e di grande fiume della storia è sempre ricondotta al di là della sovravalutazione dello storico geografico in direzione del circolo terra-cielo. Qui è sempre il Goethe che attraversa in maniera lancinante la dimensione storica, che sta piantato nel moderno. Ieri, come ricorderete,